Il ruolo svolto dalla Germania a livello politico ed economico all'interno del contesto europeo e più in generale di quello mondiale è sotto gli occhi di tutti e nelle parole di molti di più. Due eventi possono essere considerati al contempo come spartiacque della recente storia tedesca e come snodi nel processo di edificazione della sua egemonia. Da un lato la riunificazione del paese, avvenuta nel 1990, e condotta come una vera e propria colonizzazione dell'Est da parte dell'Ovest, e dall'altro l'operazione politica condotta sotto il secondo governo del cancelliere socialdemocratico Schröder, in carica dal 2002 al 2005, meglio nota come Agenda 2010, e concretizzatasi nel piano Hartz. Il tutto nel quadro della costruzione dell'Eurozona. Libertà, democrazia, spirito umanitario, lotta alla disoccupazione e alla povertà. Queste sono le parole chiave con cui sono state caratterizzate queste fasi e provvedimenti.
Il piano Hartz prende il nome da Peter Hartz, importante manager della Volkswagen, divenuto consigliere di Schröder proprio per la riforma del mercato del lavoro, con il fine di risollevare l'economia tedesca. In un discorso divenuto poi celebre, però, Schröder dichiarò quella che forse era il vero obiettivo della legge. Abbiamo costruito il migliore Niedrigsektor che c'è in Europa. Questa parola tedesca è traducibile come settore a basso salario, ovvero una porzione del mercato del lavoro strutturalmente caratterizzata da salari più bassi e deliberatamente creata per giocare questo ruolo. Negli ultimi anni, dal 2010 in poi, in Germania tale settore risulta stabilmente costituito da una porzione degli occupati oscillante tra il 20 e il 25%. Poco oltre, Schröder rivendica come il programma dell'Agenda 2010, imposto contro una rilevante opposizione sociale, stia cominciando a funzionare, producendo tra le altre cose una stagnazione del costo unitario del lavoro, ovvero del rapporto tra costo di un'ora di lavoro e la sua produttività. In un contesto come quello tedesco, dove la produttività è aumentata dal 95 lentamente ma costantemente, ciò vuol dire che la retribuzione del lavoro ha subito un abbassamento. Si guadagna uguale producendo di più. Questi due passaggi in sostanza ci restituiscono plasticamente il vero senso della riforma Hartz e per giunta per bocca del loro massimo sostenitore: abbattere il costo del lavoro.
Il quadro si delinea meglio se osserviamo il dato che forse meglio ci restituisce la situazione paradossale che la Germania sta vivendo in questi anni. Nonostante la disoccupazione sia ormai da diverso tempo assestata su una percentuale alta ma migliore di molti paesi europei, tra il 5 e il 6%, l'Italia ora è all'11,5%, non c'è mai stata una quota così elevata di persone che vivono sotto o intorno alla soglia di povertà. In entrambi i casi tocchiamo livelli mai raggiunti prima. Espresso in numeri, gli occupati sono intorno ai 43,5 milioni e i poveri sono 13 milioni, su una popolazione complessiva di 82 milioni di persone. Dal 2004 a oggi, inoltre, è raddoppiato il numero di bambini di famiglie povere di cui si occupa l'assistenza sociale, da 1,1 a 2 milioni. E per quanto riguarda il rischio di cadere nella fascia di povertà, si è avuto un netto aumento rispetto, per esempio, ai primi anni 90, all'epoca oscillante tra 11 e 14%, si è ora al 15,7%. Naturalmente, si sta parlando di un concetto di povertà da intendersi in senso relativo. Con questo termine si intendono non, o meglio, non solo i senza tetto o chi non riesce a comprarsi da mangiare, ma più in generale coloro che non possono permettersi uno stile di vita medio. In questo senso, in Germania è considerato minacciato dalla povertà chi percepisce meno del 60% dello stipendio mediano, e cioè attualmente tra i 900 e i 950 euro. Questo Questa divergenza tra occupati e poveri ci rimanda dunque a un altro dei problemi da affrontare per leggere efficacemente questi dati, ossia al rapporto tra quantità e qualità dei rapporti di lavoro. Se la prima, infatti, non è mai stata così elevata, possiamo dire che la seconda non è mai stata così pessima. La quota dei contratti di lavoro atipici, definizione che include lavoro a tempo determinato, lavoro interinale, lavoro part-time e lavoro scarsamente retribuito, sul totale degli occupati dipendenti è arrivata nel 2016 a sfiorare il 40%, con una grande disparità tra uomini, 22,8%, e donne, 57,4%. In termini assoluti, parliamo di poco meno di 15 milioni di persone. Esattamente qui possiamo toccare con mano gli effetti maggiori della svolta avuta tra il 2003 e il 2005 con l'azione del piano Hertz e più in generale dei due governi Schröder. Gli ambiti toccati dalle riforme sono svariati, ma in generale l'imperativo è stato quello di tagliare la spesa pubblica e, accanto a liberalizzazioni del mercato finanziario, taglia la previdenza sociale e la sanità, di disarticolare il mercato del lavoro, introducendo o liberalizzando ulteriormente l'utilizzo di tutti quei dispositivi che anche in Italia abbiamo imparato bene a conoscere nel corso degli ultimi 20 anni, dalla legge Treu alla legge Biagi fino al Job Act.
Per esempio, la legge Hertz 1, tra le altre cose, ha ulteriormente deregolamentato l'utilizzo dei contratti a tempo determinato. Sono stati introdotti i cosiddetti mini job, lavori retribuiti 450 euro al mese dai contributi dimezzati rispetto al normale. Ideale forse per studenti o per occupazioni secondarie temporanee, meno quando diventano permanenti, magari sommandone più di uno. Questo ha portato anche al fenomeno per cui diversi rapporti di lavoro fanno in realtà capo al medesimo lavoratore, cosa che dovrebbe indurci a guardare con più attenzione ai dati riguardanti l'occupazione stessa. È significativo poi che subito dopo l'abolizione dei voucher in Italia si sia parlato proprio dei mini job come di possibili mezzi sostitutivi. Ma il caso della legge Hertz 4 è forse il più emblematico. Tramite essa è stato istituito un sussidio, entrato effettivamente in funzione nel 2005, destinato a combattere la disoccupazione e la povertà. Lo riceve chi non ha niente sul conto in banca, chi non ha alcuna proprietà e vale anche per i minori. Può essere percepito però anche da chi lavora nel settore a basso salario e dunque un'occupazione ce l'ha come integrazione per uno stipendio esiguo. Nella forma base, a una singola persona senza lavoro vengono dati 800 euro, metà dei quali da utilizzare per l'affitto di un'abitazione. Cominciamo qui a intravedere il meccanismo di questo sussidio detto Hertz 4. Metà dei soldi devono essere utilizzati per un alloggio. Questa spesa, come tutte le altre spese di chi percepisce il sussidio, viene rigidamente controllata dagli impiegati dei job center, luoghi presso cui il sussidio viene riscosso in ossequio al principio che ne ha accompagnato l'introduzione: finanziare e pretendere. O anche sostegno in cambio di impegno. In termini pratici, questo significa che gli Arzer, ovvero coloro che si trovano sotto questo sussidio Hertz 4, sono tenuti ad accettare qualsiasi lavoro gli venga offerto, indipendentemente dalla mansione, dalla durata del contratto, dalla retribuzione. Pensate, esistono anche i famigerati lavori retribuiti 1 euro l'ora. Se non accettano, il sussidio viene decurtato prima del 30%, poi del 60% e poi sostituito da pochi buoni pasto. Questo succede anche nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, si manchi a un appuntamento o a un colloquio presso il job center, che può essere fissato senza preavviso e in modo arbitrario.
questo momento, tra i 5 e i 6 milioni di persone percepiscono sussidio Hartz IV, di cui la metà da 4 o più anni e un milione da 10 anni. Chi ne giova sono le aziende, che dispongono da un lato di un vasto assortimento di manodopera docile e dall'altro di un utile strumento di pressione su chi un lavoro, magari con contratto a tempo determinato, ancora ce l'ha. Com'è facile immaginare, l'impatto psicologico di questa misura di assistenza e lo stigma sociale che la accompagna si stanno facendo sempre più profondi. In definitiva, il quadro che si profila è quello di un generale approfondirsi della diseguaglianza sociale. A ciò ha concorso anche la politica fiscale perseguita negli ultimi 20 anni in Germania. Basti pensare che nel 2007, sotto la prima grande coalizione guidata da Angela Merkel, l'IVA, l'imposta meno progressiva che ci sia, è stata aumentata dal 16% al 19%, e che l'aliquota d'imposta che riguarda le società di capitali è passata dal 53% degli anni di Kohl al 15% attuale. In questo scenario, il 10% della popolazione detiene i 2/3 della ricchezza e il 50% si spartisce l'1%. L'attuale situazione sociale in Germania è dunque sintetizzabile nella formula tanto abusata quanto vera ed efficace: chi è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero sempre più povero, in modo che la ricchezza del paese si regga sempre più palesemente sulle spalle di chi quella ricchezza la produce in condizioni sempre peggiori. Questo è, a conti fatti, il segreto su cui si basa la tenuta economica e il ruolo politico tedesco degli ultimi 15 anni. E questo è, d'altra parte, il modello che in tutta Europa è stato preso a riferimento negli ultimi anni. Sempre all'ascolto di Radio Blackout, sempre all'ascolto di Cattivi Pensieri, vi abbiamo proposto un testo che abbiamo trovato in rete, vi diamo i riferimenti così che possiate andarlo a leggere in maniera completa. Noi ne abbiamo solo letto alcuni estratti che ci sembravano più significativi. Il testo si intitola La Germania incantata, scritto dal collettivo Clash City Workers per la rivista Pagina 1. Insomma, il testo cercava di descrivere quello che è il modello tedesco attraverso l'analisi di questi piani Hartz, di questi 4 piani Hartz che sono stati appunto varati nel corso degli anni che vanno dal 2003 alla crisi del 2008. Il quadro per cui è quello di uno smantellamento progressivo del compromesso fordista attraverso tutta una serie di misure, per cui attraverso il varamento di la normazione dei contratti atipici e dei cosiddetti mini job, che appunto abbiamo visto in Germania toccano addirittura la quota impressionante del 40% di tutti, insomma, i contratti siglati in territorio tedesco. Attraverso l'aumento perseguito tramite la politica finanziaria della disuguaglianza sociale, abbiamo visto come in questi anni si è aumentata l'IVA, che appunto si sa essendo un'imposta sul consumo, quel tipo di imposta che colpisce in maniera molto di più la fascia bassa della popolazione rispetto a quella alta. Invece sia stata diminuita la tassazione delle imprese, per cui appunto questa politica finanziaria non porta altro che ad una disuguaglianza, una forbice che si allarga sempre di più tra chi sta bene e chi invece è sempre più povero. Attraverso l'introduzione, appunto, questo smantellamento del compromesso fordista, ottenuto anche attraverso l'introduzione di questo sussidio di disoccupazione e del modificato ruolo dei centri di collocamento, che, come abbiamo visto, diventano delle vere e proprie agenzie interinali, nel senso che il fatto di percepire il sussidio di disoccupazione è subordinato al ricatto di fatto di dover poi accettare qualsiasi tipo di proposta lavorativa viene fatta da questi centri di collocamento, al di là della mansione, al di là dell'orario, al di là della paga, pena appunto il decurtamento, se non proprio il fatto appunto che venga tolto del tutto questo sussidio. Una liberalizzazione massiccia, insomma, del mondo del lavoro, che prevede, come abbiamo visto in tutta la prima parte della trasmissione, quello che è anche il cuore di questa riforma del lavoro di Macron, per cui lo spostamento della contrattazione da contrattazione di categoria a contrattazione aziendale. Chiaramente questo porta, è abbastanza evidente, abbastanza palese, una perdita di potere contrattuale da parte appunto dei lavoratori. Insomma, una perdita di potere in quello che appunto è una tendenza di tutta l'Europa. Anche qui forse sarebbe il caso di fare, adesso sicuramente non c'è tempo, però di fare anche delle riflessioni su quanto questa cosa sia legata così alla ristrutturazione del modo di produzione capitalista, in questo mondo in cui la produzione sembra sempre più sganciata dalla riproduzione della forza lavoro.